Buonasera, buonasera a tutti, shalom, bentrovati. Ci troviamo ormai già qualche giorno dentro il mese di Nissan. Nissan, il mese dei Nissim, dei miracoli, e speriamo che veramente siano miracoli per tutti noi, in tutto il mondo, che il mondo possa guarire, che il mondo possa tornare a quello che Hashem aveva in mente e possa portare veramente a livello personale a tutti noi miracoli nella nostra vita. Bezrat Hashem, come di consueto, cominciamo con i due piccoli paragrafi dei Tehilim di David HaMelech, di Re Salomone, e ovviamente dedichiamo a tutti i soldati, a tutti i prigionieri. Speriamo che veramente già a Pesach tutti gli ostaggi possano tornare sani e salvi in casa loro a festeggiare con le loro famiglie, così come Pesach, che parleremo settimana prossima, così come Pesach appunto è l'idea della salvezza, che possa veramente portare salvezza a tutte queste persone che sono ancora lì prigionieri e tornare veramente a casa sani e salvi. L'Anazeach, Mismole Davidian, Ha Adonai, Beyom Tzarai, Ezagev, Hashem, Yaakov, Ishlach, Ezecha, Mikodesh, Mitzion, Sadeka. יזכור כל מנחותיך ולך חדש נשאר איתנך כלבביך בכל עצתך ימלא נרננה בשבותיך ושם אלוהינו נרגול ימלא אדוני כל משאלותיך אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו ינו משמי חושב בגבולות ישר ימינו אלב הרכב ואלב הסוסים אנחנו משם אדוני אלוהינו נזכיר הם הקר ונפלו ואנחנו קמנו ונתודה אדוני ישם לך ינינו ליום קוראינו 121 שיר למעלות אשא עיני אל הערים יען יבוא עזרי עזרי מיום אדוני עשה שמיים וארץ אל ייתן למוט רגליך אל ינום שומריך הנה אלינו ולישן שומר ישראל אדוני שום לך אדוני עשי לך את ידמיניך יומם השמש לא יקק וירח בלילה אדוני ישמור לך מקורא ישמור את נפשך אדוני שמור צאתך ורחם מעתה ועד עולם אמן אמן אנקה דמו צדקה כה כמונטה אנקה קאזה פרפבורה ריקודיאמוצ'י כסטימנה פרוסימה lunedì 22 sera è Pesach, lunedì sera e martedì sera festeggiamo il Seder, ognuno a casa dovrà appunto organizzarsi in anticipo per fare tutte le varie pietanze per il Seder, ed è bene partecipare, chi magari da solo a casa non riesce a farlo, non è capace, è bene partecipare ai Seder pubblici. Ovviamente chi è a Milano può chiamarmi, possiamo organizzare qualcosa, ma perlomeno che tutti si muniscano della mazzà. Chi fa il seder a casa, oltre a comprare la mazzà normale per tutti gli 8 giorni, di comprare la mazzà shmurah, la mazzà quella rotonda fatta a mano, perché la vera mitzvah delle due sere è di mangiare proprio la mazzà shmurah, lo ripeteremo ancora, e invece tutti gli altri giorni si può mangiare la mazzà quadrata, però le due sere è... E la mitzvah viene fatta proprio sulla mazzah shmurah. Dedichiamo questa serata alla refuah shlomo, questa lezione refuah shlomo di Rafael Shlomo ben Esther. Bezashe che possa avere refuah shlomo, richut yamim veshanim tovot. Bene, cominciamo. Abbiamo una parasha molto ricca, in certi aspetti anche un po' complicata. Vediamo la prima mitzvah della nostra parasha. La Torah dice così. Da Berel ben Israel lemor, Dio dice a Mosè di insegnare al popolo ebraico, Ishaki Tazria, una donna che partorisce, Veyalda Zachar, se il bimbo è maschio, allora lei sarà impura per 7 giorni più 33 giorni, perciò 40 giorni. Se invece la donna avrà una femmina, sarà impura 2 settimane più altri 66, perciò 80 giorni. Adesso, quando la donna partorisce, è una vecchia regola ormai, che viene su di lei impurità. In quanto tempo lei riesce a eliminare questa impurità? Se è un maschio in 40 giorni, se è una femmina il doppio, 80 giorni. Ma adesso noi dobbiamo capire cosa vuol dire questo concetto di impurità e perché una donna che partorisce diventa impura. La Torah racconta anche che lei deve portare 2 tipi di sacrifici, uno che si chiama Chattat e uno che si chiama Olah. Il sacrificio che si chiama Olah, lei lo portava all'epoca del santuario per ringraziare Hashem che lei sta bene, che lei è viva, che il bambino sta bene e così via. Era una forma di ringraziamento, perché sappiamo che il parto anche oggi può essere, mai sia, letale, ma una volta sicuramente lo era in modo maggiore. Perciò un primo sacrificio per ringraziare che tutto è andato bene. L'altro sacrificio, che si chiama Chattat, che viene dalla parola Chet, vuol dire peccato, perché lei doveva portare un sacrificio per farsi perdonare? Perdonare di che cosa? Lei ha appena fatto la prima mitzvah della Torah, che indica che bisogna procreare e avere figli. Lei per 9 mesi aveva portato in grembo un bambino e per tutta la vita, o comunque finché diventerà grande, lo dovrà accudire, curarlo, educarlo, seguirlo. Qua lei sta facendo la mitzvah più importante, la prima mitzvah, e lei diciamo che lei deve portare un sacrificio di un peccato. Sembra veramente molto strano. Allora i maestri spiegano che il peccato, tra virgolette, che lei compie è che durante il parto, a quanto pare le donne nel momento della crisi, della difficoltà, del dolore, giurano che questa è l'ultima volta. Non voglio mai più avere figli, basta. Forse lo dicono in modo esplicito, forse soltanto lo pensano. E poi invece quando tutto va bene, è tutto passato, ovviamente vogliono avere altri figli. Allora, visto che lei ha promesso, ha giurato che non vorrà più avere figli, lei deve portare questo sacrificio per chiedere perdono a Dio di aver detto una cosa del genere. Però cerchiamo di capire questa idea dell'impurità. Perché una donna che fa una messa così importante appunto diventa impura? E perché fa differenza tra maschio e femmina? 40 giorni per un maschio, 80 per una femmina? Adesso, puro e impuro. E questo è un concetto molto ritrovato, uno dei concetti basilari della Torah, della purezza. Puro e impuro, molte volte le persone lo vedono in un modo sbagliato, come qualcosa che è puro, qualcosa di pulito, qualcosa che è impuro, è qualcosa di sporco, invece non, niente di tutto ciò. Puro e impuro è quando una persona, la vita, quando il simbolo di purezza è vita. Vita significa essere collegato con l'essenza della vita. Se tu sei collegato con l'essenza della vita, allora sei considerato puro. Ma se c'è una separazione tra una persona e la vita, questo si chiama impurità. Infatti, un morto, un cadavere, è la cosa più impura che noi abbiamo. Perché appunto puro e impuro non vuol dire cattivo o buono. È uno status che se sei collegato, se sei vivo, se sei collegato con la vita, sei nello stato di purezza. Altrimenti non hai, sei distaccato dalla vita e questo ti rende impuro, cioè viene indebolita la sua vitalità. Ok? La cosa che i nostri maestri ci insegnano è che più grande è la vitalità di una persona, e l'energia più intensa è l'impurità. Più una persona è pura, è connessa con la vita, più può attrarre l'impurità. Perché? Le forze del male, o l'impurità che vogliamo parlare stasera, da dove loro attingono vita? Dalla purezza. Il male riceve forza dal bene, l'impurità riceve forza dalla purezza. Perciò lì dove c'è più purezza, lì attrae molto di più l'impurità. Più un posto è santo, più c'è discordia a volte, più c'è separazione. È proprio direttamente proporzionale. Più c'è il bene e più anche le forze del male si vogliono aggrappare per prendere, come una rosa che ha le spine. Le spine fanno parte della rosa, le spine vivono della rosa. Perché lì dove c'è bene, c'è anche maggiormente vicinanza di male. Perciò l'impurità è più intensa. È come quando c'è del miele, le miele vanno e quando c'è del miele le api vanno vicine o le persone che, gli animali che vogliono attingere dal miele vanno vicino al miele perché? Perché hanno cosa a prendere. Perciò purezza vuol dire vita, impurità vuol dire morte, distacco dalla vita. La più grande rivelazione di Hashem avviene durante il parto di un bambino, maschio o femmina che sia. Perciò, quando la donna partorisce, lei assomiglia a Dio, perché così come Dio è capace di creare, anche la donna diventa divina, assomiglia a Dio nel momento della sua che riesce a procreare. Infatti, lei dà che vuol dire parto, vuol dire Le'yad Hashem. Chi conosce un po' l'ebraico, quando capì, vede la lettera Le'da, lo divide in due, vuol dire Le'yad Hei Hashem. Lei è vicino ad Hashem, perché in quel momento la donna assomiglia in un modo particolare a Dio e la fa assomigliare appunto alla caratteristica di Hashem, perché lei riesce a creare una vita. Adesso, il parto, che nella Torah ci viene a raccontare, è il momento che il cielo, in un modo simbolico, bacia la terra, che il cielo si avvicina giù alla terra. Dio è la vita e in questo momento abbiamo detto che la donna è al massimo della sua vita perché dà un'altra vita ancora. Procrea, produce un'altra vita che sta dando vita a un altro umano. Perciò è al massimo dei suoi livelli. Prima dicevamo che lì dove c'è più spiritualità c'è anche più contrario di spiritualità, immoralità, dove c'è più purezza c'è più impurità. Questo è il caso che vediamo maggiormente questa idea. Perciò quando la donna che è al massimo del suo livello spirituale perché sta procreando una nuova vita, che tra l'altro queste nuove vite procreeranno ancora e così all'infinito, cosa succede? Lei è al momento più alto spiritualmente parlando, ma un secondo dopo, quando il bambino è uscito dalla donna, lei si svuota di tutto quello che aveva dentro e non c'è più quella vita dentro di lei, perché il bambino esce. Finora lei ha portato per 9 mesi in grembo vita, un'altra vita oltre la sua. Quando partorisce questa vita esce fuori da lei ed è una vita a sé stante. Infatti spesso le donne quando partoriscono il postpartum può essere molto traumatizzante per la donna. La donna molte volte va in depressione, è debole, è triste. Perché? Perché di colpo lei ritorna ad essere la donna normale che era sempre. Non è più la donna divina che assomiglia a Dio, perché ha finito quel ciclo di vita, di questa vita che porta dentro di sé. Una volta che il bambino esce, lei torna alla sua normalità. Perciò la tristezza è di tornare a quello che si è, non si ha più questo upgrade di assomigliare a Dio. Un po' come Shabbat, no? Quando arriva Shabbat, che è un giorno così speciale, siamo tutti euforici e spiritualmente siamo elevati. Quando finisce Shabbat, il sabato sera, viene sempre con un po' di tristezza. Perché? Perché ritorniamo ai giorni feriali, ritorniamo alla routine normale, non siamo più elevati fino a Shabbat prossimo. Questo è il concetto stesso che troviamo anche nella donna. E questa è l'impurità. Adesso andiamo a rispondere. Perché? Perché quando lei fa un maschio sono 40 giorni e quando lei fa una femmina sono 80 di impurità. Perciò impurità è perché non c'è più quella vita dentro di lei, perciò 9 mesi è una superwoman, è molto alta spiritualmente, finito il parto le torna a, finisce, esce la vita, torna a essere impura. Perciò il vuoto che è in lei lascia, se è una femmina che potrà portare altri figli, allora vuol dire che che la bambina è superiore. Noi sappiamo che le donne sono spiritualmente superiori agli uomini. Perciò se lei procrea una femminuccia, che da una parte potrà ricreare altri figli al tempo suo, e in più è una femmina che è superiore spiritualmente. Perciò se è una femmina, abbiamo spiegato che più c'è il bene, più si attacca al male. Perciò lì dove c'è una femmina, c'è molta più forza del male che si vuole aggrappare per prendere vitalità e sopravvivere. Invece quando c'è un maschietto che è inferiore, al lato di punto di vista spirituale, è inferiore alla femmina, perciò ha meno purezza, perciò ha meno forze del male che vengono a attingere. Perciò vediamo che ancora una volta la Torah ci insegna che le femmine, che le donne sono superiori spiritualmente all'uomo. Però non basta avere un qualcosa che è innato dentro di noi. La Torah ci insegna che noi dobbiamo sempre essere capaci di usufruire questa potenzialità che Dio ci dona per veramente diventare superiori. Perciò le donne, infatti la Torah è stata data prima alle donne e poi soltanto dopo agli uomini. Tante cose troviamo nella Torah che la donna è superiore. Perciò le donne che ascoltano, infatti anche le nostre lezioni, le donne sono sempre in maggior numero degli uomini. Ed è chiaro. Perciò le donne che ci ascoltano devono sapere che loro hanno un ruolo importantissimo nella famiglia, in una famiglia ebraica specialmente. La donna è colei che può dare l'impatto, l'educazione ebraica. La donna è quella che può essere capace di spronare il proprio marito a studiare Torah, a seguire le leggi, i propri figli, tutta l'educazione, tutta la kasherut, tutta la purezza familiare, il mikveh, sono tutte cose che fanno le donne. Le candele che accendono ogni Shabbat, che portano pace in casa, chi lo fa? Lo fa le donne. Perciò, e noi cantiamo per le donne Eshet Chayil, il famoso inno che innalziamo le donne. Perciò qua vediamo che, per capire il punto, ciò più c'è purezza, più c'è impurità che si attacca, che vuole attingere. Perciò una femminuccia che è superiore, paradossalmente ha bisogno di 80 giorni di tempo per tornare a essere per tornare a essere pura. Perché? Perché lei è maggiore fonte di purezza. E questa è la prima riga della nostra parashah. Adesso andiamo avanti. La parashah ci racconta, Tasria parla delle macchie che venivano sulle persone che facevano maldicenza. Questa è la parashah della maldicenza. Parlavamo di donne, parlavamo anche in modo intero, ma non è vero, ok? Anche gli uomini sono capaci di fare maldicenza e non soltanto le donne. La maldicenza è una cosa molto grave nella Torah. Quando si parla male di qualcuno è una cosa da evitare. Infatti il Talmud dice che quando tu parli male di qualcuno, tre persone vengono spiritualmente uccise. Chi racconta, chi ascolta e la persona su cui si sta raccontando una maldicenza. Allora si capisce quando una persona racconta spiritualmente sta morendo, è morto spiritualmente perché fa una cosa molto grave. Perciò capiamo. Posso anche capire chi sta ascoltando, che ascolta, anziché dire non voglio sentire e azzittire la persona, ascolta e partecipa, anche lui spiritualmente è morta. Perciò Ma la domanda è, la persona su cui loro stanno parlando, perché diciamo che la Shonara, la maldicenza, uccide anche lui? Cosa c'entra lui? Lui non fa, lui non sta partecipando al dire, ma perché la parola male che si parla di lui lo sta uccidendo anche a lui spiritualmente. Quando noi parliamo male di una persona, noi non lo stiamo rafforzando, al contrario, lo stiamo indebolendo, stiamo rafforzando il suo male. Se veramente questa persona ha fatto qualcosa di male e noi ne parliamo e lo raccontiamo, noi semplicemente stiamo dando vitalità al male che lui ha. Perciò lo stiamo ancora abbassando ancora di più, lo stiamo uccidendo ulteriormente spiritualmente. Per questo che la Torah ci racconta e ci spiega. Parla sempre in un modo positivo. Anche per esempio in famiglia. Quante volte vediamo marito e moglie che litigano, che è normale, ma c'è modo e modo. Si buttano giù a vicenda, si dicono brutte parole, si offendono e pensano che con l'offesa riescono a in qualche modo mettere a posto il carattere del prossimo, della moglie o del marito. Peggio ancora con i figli facciamo la stessa cosa. La Torah ci insegna, guarda che tu quando parli male di una persona, stai semplicemente, lo stai peggiorando, lo stai spingendo ancora giù nel pozzo, anziché avere una parola buona e incoraggiarlo e tirarlo su di umore e dargli coraggio, noi gli stiamo dando ancora, lo stiamo facendo sprofondare ancora di più nel male che lui ha. Perciò litigare, bisticciare è normale, ma bisogna fare attenzione a ciò che si dice. Quando tu butti giù moralmente una persona, lo scoraggi ancora di più. Noi pensiamo che dicendo brutte parole sproniamo una persona, ma proprio contrario. Lo stiamo uccidendo moralmente, psicologicamente, spiritualmente. Sicuramente non lo aiutiamo. Perciò facciamo attenzione. Perché più si litiga con parole negative, più la situazione in famiglia va peggiorando e mai al contrario. Proviamolo. Se tutta una vita noi abbiamo litigato in un modo negativo, proviamo invece a cambiare rotta, a dire belle parole, a dire al marito, veramente non è da te, tu sei una persona veramente di un certo valore, puoi fare di meglio, io devo ai bambini. Quando una persona si sente, sa che ha sbagliato, però si sente delle belle parole di incoraggiamento e che noi lo capiamo, questo gli dà la forza la prossima volta di non sbagliare o comunque di pensarci diverse volte prima di commettere qualcosa di sbagliato. Perciò la nostra parasha che parla di maldicenza ci introduce a questo discorso di come comportarci con il prossimo e sapere che le parole possono veramente uccidere una persona. Adesso, una storia. C'era questo rabbi, Rab Zushe, un grande chassid dei tempi passati. Lui aveva una banconota di 100 rubli. Lui prende questa banconota e la nasconde in un libro della Torah, lì dove parla del lo tignov, non rubare. Non aveva dove nascondere, nasconde la banconota di 100 lì dentro, non rubare. Dice, se qualcuno troverà questa banconota e vedrà non rubare, non avrà voglia di rubare i miei soldi. Benissimo, passa un po' di tempo, ritorna a vedere quel libro con i suoi soldi dentro e trova che ci sono 50 rubli, non più 100, ma 50 rubli, ma non nella stessa pagina dove lui li ha lasciati, l'ha trovati nella pagina dove parla del ama il tuo prossimo come te stesso. E lì trova i 50 rubli, sembra una barzelletta, ma non lo è. Allora, lui dice, wow, guarda questa persona che ha rubato i miei 50 rubli, come in realtà lui è un giusto, è un tzaddik. Ed è più sadic di me. Lui poteva rubare tutti i 100 rubli. Ma cosa fa? Ne ha presi soltanto 50. Forse perché lui veramente era disperato, lui dice. Era disperato e aveva bisogno di soldi, magari stava morendo di fame, magari in casa stavano male, i bambini avevano bisogno di mangiare. Era così disperato che addirittura ha infranto la legge di non rubare. Però non ha rubato tutti i 100, ha rubato soltanto i 50. E non soltanto, gli altri 50 li lascia nella pagina dove dice ama il tuo prossimo come te stesso. Perciò qua il derubato vede questa persona che non sa chi è, che ha rubato, ma lo giudica in un modo positivo, lo capisce, lo apprezza pure che rubare per rubare, poteva rubare 100, invece no, ha preso soltanto quello che aveva bisogno per in quel momento tamponare quello che doveva fare. Dice: se io ero bravo come lui, Rabbi Zusce dice, io a priori davo 50, gli davo a lui questi 50. Se soltanto avessi saputo chi è che ha bisogno, gliel'avrei dati. E da quel giorno, da quel momento in poi, ogni soldo che lui aveva, la metà di questi soldi li dava in tzedakah ai poveri che aveva bisogno, perché aveva imparato una lezione che c'è sempre accanto a te qualcuno che ha bisogno, anche se si vergogna di chiederlo e di chiedere aiuto. Vediamo che bisogna avere questa sensibilità di capire quando una persona accanto a te ha bisogno di qualcosa. E da quel giorno lui dava 50%, non 10, non 20, ma la metà proprio dei suoi soldi dava sempre, cercava qualcuno da poter aiutare. Da qua cosa vediamo? Lui poteva dire maldicenza al ladro, poteva fare tutta una storia, chi mi ha rubato, voglio controllare le tasche di tutti voi. No, non l'ha fatto. Non ha cercato il colpevole, non ha svergognato la persona, bensì ha capito una lezione di vita. Vedete, da ogni cosa che succede bisogna imparare una lezione. Lui ha capito che c'era una persona disperata che aveva bisogno. Questo è il modo di vedere una persona che sbaglia, una persona che pecca. Facile urlare sul prossimo, denigrarlo, svergognarlo, molto facile. Ma la Torah ci dice: cerca di elevarlo, di dargli speranza, di dargli coraggio e vedrai che lui non lo farà più. Mi viene in mente adesso un'altra storia che anni fa vi ho raccontato e la voglio ripetere. Una storia recente, non tanto vecchia. Siamo in un matrimonio e una persona vede il suo maestro e va a salutarlo. Dice: maestro, maestro, tu mi hai insegnato quando ero elementare 30 anni fa o 20 anni fa, ti ricordi? Sono un tuo allievo. Dice: suo nome fa sì, il nome mi ricordo, ma l'aspetto sicuramente sei cresciuto. Ma cosa fai, cosa non fai? Dice: sai, devo dirti una cosa, maestro, tu hai segnato la mia vita. Dice: perché? Io ho voluto diventare un maestro, perché io oggi anche sono maestro e insegno Torah ai bambini. E lo devo a te. Dice: a me? Come mai? E gli racconta: ti ricordi quando ero piccolo e avevo fatto appena il bar mitzvah a 13 anni? E gli racconta la seguente storia. Gli sta cercando di ricordare al suo maestro questa storia. Cos'era la storia? Era una classe di tutti i bambini tredicenni al bar mitzvah. Uno dei bambini ha ricevuto un regalo per il suo bar mitzvah, un orologio. È venuto in classe a far vedere a tutti gli amici l'orologio, eccetera, eccetera. È scoccata la ricreazione e il bambino, sai, era bambino, era ancora piccolo, 13 anni, incurante, ha lasciato il suo orologio sulla sua cattedra, sulla sua sedia, il tavolino dove studiava. Torna dalla ricreazione, l'orologio non c'è. Va dal maestro piangendo: il mio orologio del bar mitzvah, regalo di papà, per favore, ce l'avevo, adesso non c'è più, qualcuno l'ha rubato. Potete immaginare il maestro quanto era imbarazzato che uno dei bambini ha rubato l'orologio al suo compagno. Allora dice: "Bambini, tutti qua davanti alla lavagna e io passerò nelle vostre tasche e cercherò l'orologio. Prima dice se qualcuno per sbaglio l'ha rubato, l'ha preso, che lo renda. Nessuno l'ha reso." Allora è stato obbligato a fare questa ricerca. Dice: "Bambini, tutti dovrete tenere gli occhi chiusi perché io non voglio che nessuno di voi sappia chi è stato a rubare." E così succede. Il maestro va in tutti i bambini, tutti hanno gli occhi chiusi, fino a che prende, trova nella tasca di uno di loro l'orologio e lo rende al bambino. Al padrone. Dice: "Maestro, ti ricordi, no? Questa storia?" Fa: Sì, certo." Fa: "Allora, non capisci perché?" Fa: Non capisco cosa tu voglia dire." Fa: "Maestro, il ladro ero io. Il ladro ero io. E tu non mi hai detto una parola, non mi hai sgridato. Non hai chiamato i miei genitori, non mi hai svergognato. Io pensavo tra me e me, adesso per me è finita, mi cacceranno fuori scuola, mi prenderanno come ladro. Il fatto che tu non mi hai detto niente mi ha dato forza e coraggio e io sono diventato uno studioso di Torah e oggi insegno ai bambini." Ma allora, ti ricordi una questa storia, maestro? Dice: "Sì, la storia mi ricordo. Ma non sapevo fossi tu il ladro." Dice: "Come no? Mi hai tolto l'orologio dalla tasca?" "Ma guarda che anch'io avevo chiuso gli occhi," dice il maestro. "Anch'io non volevo sapere chi di voi era il ladro. Ed è per questo che non ti ho detto niente. Non ho mai saputo finora che me lo stai dicendo tu. Non sapevo che eri tu il ladro." Vedete? La stessa scena, anziché finire a lieto fine in questo modo, poteva finire in un modo molto grave, che appunto il bambino veniva sgridato, espulso, eccetera, eccetera, e quel modo di reagire avrebbe potuto veramente segnare la vita di questo bambino in eterno. Veramente magari anche da grande sarebbe diventato un ladro, o peggio ancora, perché quando tu segni un bambino e gli metti un'etichetta, è difficile poi togliere questa etichetta. E questa è stata la grandezza di questo maestro. Dice: "Tu mi hai ispirato a diventare maestro perché ho visto, anzi, adesso che mi racconti che anche tu hai chiuso gli occhi, ancora di più apprezzo il tuo gesto e provo amore per te e ti ringrazio ancora di più." Fa parte dell'idea della maldicenza. Parlare con amore, spiegare e innalzare una persona lo aiuta a non commettere più i suoi sbagli, ma al contrario, urlando su una persona, denigrarlo e dirgli che un continuo fallimento lo aiuta soltanto a peggiorare sempre di più. Adesso, nella Parashah, quando parla della chi compieva questo fatto della maldicenza, all'epoca del santuario, la persona che commetteva maldicenza veniva affetta da una sorta di lebbra, una malattia sulla pelle che assomigliava molto a quello che si chiama la lebbra. Ecco, noi sappiamo che tutto quello che è scritto nella Torah è come una piantina del mondo. Quando una persona deve costruire un palazzo, per esempio, i costruttori cosa fanno? Hanno una piantina che qualcuno ha preparato, un ingegnere ha preparato una piantina di come costruire il palazzo, ogni piano, cosa mettere, cosa non mettere, tutto la piantina nella sua integrità. Perciò passo per passo si guarda la piantina per poter essere capaci di capire come creare questo palazzo. La stessa cosa accade con Hashem. Quando Hashem ha creato il mondo, guardato passo per passo nella Torah. Infatti, la Torah è nata prima del mondo. Molti pensano che Dio ha creato il mondo e a un certo punto ha scritto la Torah e a un certo punto l'ha donata agli ebrei. In realtà è proprio l'inverso. Dio, la prima cosa che ha fatto è scrivere la Torah, ideare perlomeno la Torah. In base alle idee della Torah che Dio ha messo, ha creato il mondo. Vuol dire che il mondo che noi viviamo è basato sulla Torah. Ed è per questo che ogni cosa, ogni risposta che noi cerchiamo nella vita, nel mondo, nella vita personale, nella salute, nel sostenimento, tutto quello che noi cerchiamo una risposta. Il primo posto dove dobbiamo andare a cercare una risposta è la Torah, perché tutto arriva da lì, perché la Torah è la piantina, il blueprint del mondo. Perciò se il mondo è stato creato sulla piantina, sulla Torah, tutte le risposte che cerchiamo sono nella Torah. Allora perché andare a cercare altrove quando possiamo trovare nel libro base tutte le risposte che noi cerchiamo? Perciò nella Torah parla di questa tzara'at, di questa malattia che veniva, una malattia spirituale che veniva delle macchie bianche come la lebbra, per chi appunto faceva il peccato di maldicenza. Il Kohen, il sacerdote, vedeva la macchia sulla pelle e di nuovo il Kohen lo riguardava due volte. Nella Torah ripete che lui lo vedeva, lo guardava, lo controllava due volte. Perché doveva dire due volte che il Cohen l'ha guardato? Il Cohen l'ha guardato una volta e di nuovo un'altra volta l'ha riguardato la persona per controllare se era in effetti una macchia che era impuro, perché chi poi aveva questa malattia, se veramente era quel tipo di lebbra che veniva dalla maldicenza, allora lui diventava impuro, doveva uscire dall'accampamento e tutto un iter per poi tornare indietro. Se invece era una semplice malattia della pelle, era un altro discorso. Perciò la domanda è: perché dice due volte la Torah che il Kohen, il sacerdote, guardava la persona che aveva questa macchia? Ma in realtà, secondo un'interpretazione, in realtà non c'è nessuna ripetizione qua. Non è che il Cohen lo guardava due volte. La prima volta c'è scritto che ha visto la macchia bianca e controlla e esamina la malattia, ma la seconda volta dice Veraù e lui ha visto non la sua macchia, non il suo corpo, ma ha visto lui, la persona. La prima volta dice che il Cohen ha controllato la malattia, ha guardato tutte le varie macchie per capire se era una malattia spirituale o semplicemente una malattia della pelle che non c'entrava niente con la tzara'at. La seconda volta che dice che lui ha guardato non intende la malattia, bensì lui ha guardato la persona. Cosa vuol dire ha guardato la persona? Cosa vuol dire? Non basta esaminare i vari sintomi che ci sono sulla pelle per capire se è veramente quella malattia spirituale o meno. Deve esaminare anche la persona in sé. E questo è un insegnamento grandioso che la Torah ci sta dando in questa parasha. Prendere una persona e dire, tu sei impuro, esci, hai le macchie, vai fuori, sei impuro, ci vediamo un'altra volta, quando diventerai puro, torna indietro. Ripeto, è facile farlo, no? Come dicevamo prima, facile puntare il dito su una persona, facile metterlo fuori. Ma il Cohen, cosa faceva lui? Guardava una volta i sintomi, ma poi la seconda volta lui guardava non più il suo corpo, guardava la persona in sé. Se veramente lui può dichiararlo impuro o meno, perché il Cohen che era interessante, questo controllo non lo faceva un dermatologo, un dottore per la pelle, lo faceva il Cohen. Perché proprio il Cohen? Solo il Cohen poteva dire sì, in effetti tu sei impuro, allora dovrai uscire per tot tempo e poi tornare. Perché proprio il Cohen? E c'è scritto che anche se il Cohen non era capace di capire queste macchie, qualcun altro, un saggio, le guardava, ma comunque il verdetto finale, il Cohen doveva dire: sì, sei impuro, devi allontanarti per un po', perché il Cohen era una persona di amore. I Kohanim, i sacerdoti, hanno un amore innato per il popolo, per i loro fratelli. Perciò il Cohen non si affretterà mai a dire un qualcosa che possa escludere una persona e mandarlo fuori. Cercherà di tutto, lo guarderà, lo riguarderà, cercherà tutti i sotterfugi per far evitare che lui esca. Ovviamente davanti all'evidenza non può dire una bugia, ma prima di emettere la sentenza così negativa, guardava e riguardava, ma non soltanto guardava il corpo e le macchie, guardava anche la storia della persona che aveva avanti. Questa è la grandezza della Torah, che è di larghe vedute. Il Cohen guardava anche chi ha davanti, cos'era la sua storia. Per esempio, se era un Yom Tov, una festività ebraica, o se lui era nella settimana del suo matrimonio, per esempio, questa persona che aveva le macchie, il Cohen non poteva emettere la sentenza per non rovinare la festa. È Pesach, è Sukkot, è Shavuot. Cosa, in mezzo alla festa mando via il papà di una famiglia? Dici no, aspetto a emettere la sentenza più tardi, ma si è appena sposato, è ancora fresco fresco, lo mando via da sua moglie? Dici no. Aspetto che finisca i 7 giorni di festa. Perciò devi valutare anche che sia il momento giusto per dire una cosa. E devi anche vedere tutto il quadro generale. Guardiamo adesso noi, al giorno d'oggi. A volte dire una cosa in un momento sbagliato, lascia stare nel modo sbagliato, ma anche in un modo giusto. Ma in un momento sbagliato è anche una cosa che non va fatta. Se in questo momento il bambino, il marito, chi sia, è addolorato, è proprio nel momento che ha appena fatto lo sbaglio, se tu subito vai a dirgli qualcosa, guarda che hai sbagliato, nel momento che è ancora caldo, che ha fatto lo sbaglio, che si accorge magari, non devi dire niente, perché in questo momento lui non riesce a ascoltarti. Lui in questo momento è preso dal dolore dello sbaglio che ha fatto. Perciò bisogna anche sapere quando è il momento giusto di dire una cosa, ma bisogna appunto guardare il quadro generale della persona. Non si può, non c'è un elenco, un libro che dice come fare. Ogni persona deve avere il buon senso di capire: adesso lui è triste, sta soffrendo? Non gli dico niente, faccio passare qualche giorno che si riprende e poi gli dico il messaggio che voglio dargli, che hai sbagliato qui, avresti dovuto fare quest'altro. Qualche giorno prima le stesse parole non avrebbero avuto nessun tipo di valenza. Anche nella medicina vale lo stesso concetto. Non sempre i dolori che noi abbiamo nel corpo, mal di schiena, mal di testa o i vari dolori che noi abbiamo, non sempre c'entrano con quella parte del corpo che ci fa male. Molte volte abbiamo dei dolori psicosomatici, che in realtà, se ho mal di schiena, non è perché la schiena, è perché ho un momento, ho un trauma, ho un qualcosa, uno stress, un'ansia, una paura che mi fa venire mal di schiena. Ma la schiena non c'entra niente. La schiena sta reagendo al mio trauma, facendo dolore alla schiena. Ma in realtà tutto il problema è altrove. Perciò la medicina ti dice: prima di curare la schiena, andiamo a capire il perché hai mal di schiena, perché hai mal di testa. Se si capisce che il mal di schiena in effetti è soltanto una risposta a uno stress, allora bisogna andare a curare lo stress e poi automaticamente il mal di schiena svanirà. Perché la schiena è soltanto una reazione, ripeto, del nostro corpo. Quando la Torah dice Verahu a Cohen, 2 volte dice e il Cohen lo guarderà, è questo che intende. Il Cohen non guardava soltanto in modo nudo e crudo e tecnico e freddo le macchie, no. Lui guardava anche la persona che ha davanti. Cercava di immedesimarsi in lui, di capire la persona. A volte mandare fuori una persona dall'accampamento non è la soluzione giusta, ma può essere veramente che lo stiamo rovinando. Un rabbino noto una volta disse: quando ti chiedono una domanda, non sempre devi rispondere alla domanda. A volte devi rispondere alla persona. Cosa vuol dire? Viene una persona che sta soffrendo e dice: perché mi succede questo? Perché ho quest'altro? Perché questa sofferenza? Perché le cose vanno male? Tu, rabbino, magari sai la risposta e gliela dai. Non per forza stai rispondendo alla persona. Stai rispondendo alla sua domanda tecnica. Cosa vuol dire? Una volta un rabbino era in una serata con giovani ragazzi. Avevano organizzato una serata e hanno chiamato questo rabbino a parlare per loro. C'era cena, canzoni, balli, eccetera, eccetera. A un certo punto uno dei giovani si avvicina a questo noto rabbino e gli dice, comincia a piangere e racconta che sua madre è morta quando lui aveva soltanto 9 anni. E dice, Rabbi, tu che sai tutto, che hai studiato, puoi dirmi perché sua mamma è morta quando lui aveva 9 anni. Il rabbino lo guarda in faccia, dritto negli occhi, e dice: non lo so. Il ragazzino, il ragazzo rimane scioccato, sorpreso, perché tutte le volte che lui poneva questa domanda, ognuno dava una risposta che mi rendeva ancora più triste e ancora più furioso. Ognuno voleva cercare di dire un qualcosa per rincuorarlo, ma in realtà le loro risposte gli davano ancora più fastidio. Dice, la tua risposta era quella risposta che io cercavo. Volevo qualcuno che accetti e percepisca il mio dolore e non di razionalizzare la morte della mamma e giustificare il mio dolore. Sì, è normale che tu soffri perché... No, lui non cercava una domanda. Lui poneva domande, ma non gli interessava la risposta. Lui voleva che qualcuno lo abbracciasse, che qualcuno lo capisse. Puoi rispondere alla domanda, ma non per forza hai risposto alla persona, all'umano che c'è dietro a questa domanda. Devi capire in questo momento cosa sta cercando la persona. In questi casi che una persona soffre, anche se abbiamo la risposta, non dobbiamo sempre per forza fornire la risposta tecnica, bensì dobbiamo stare zitti e dire: non lo so, però mi dispiace, ti sono vicino, ti sento, sento il tuo dolore, ti capisco. E soffro con te. Questo è quello che la maggior parte di queste situazioni una persona vuole sentirsi dire. Bisogna vedere la persona nella sua totalità e non vedere che lui ha fatto una certa azione e puntare il dito e giudicarlo per quell'azione che ha fatto. Dobbiamo vedere tutto il quadro generale di una persona e capire cosa lo spinge a fare questa cosa, cosa lo spinge a comportarsi in questo modo. A volte i figli, gli alunni, le persone si comportano male, ci feriscono e noi cosa diciamo? Sei impuro, tra virgolette. Vai fuori di casa, vai fuori di classe. Vai via da me, stai lontano da me. Forse è vero, ha fatto qualcosa di male, Ma guardare soltanto il sintomo, la malattia, non è abbastanza. Bisogna cercare di capire il soggetto. Una persona urla, sbraita. E tu cosa fai? Gli urli ancora più forte. Quando una persona urla, è perché lui dentro è rotto, sta soffrendo di qualcosa. E se tu gli urli ancora più forte, gli stai dando una zappata ai piedi ancora più forte. Ricordiamoci quando chi urla, perché dentro sta soffrendo. Sta semplicemente esternando i suoi problemi, i suoi dolori. E se non lo capisci, non puoi emettere una sentenza. I problemi vanno risolti alla radice e non in superficie. Non si può guarire un mal di denti soltanto con gli antidolorifici. Il mal di denti va curato all'origine, bisogna capire cos'è l'origine. E guarire la vera problematica. Denigrare una persona, urlare su una persona, sicuramente non lo aiuta. Bisogna cercare di capire che a volte il bambino ha bisogno, appunto, ci sta dando dei messaggi. Con il suo comportamento negativo, semplicemente ci sta dando un messaggio di dire: papà, capiscimi, ho un problema. Non lo dice in un modo esplicito. Ma è questo il messaggio, il SOS che ci manda il bambino che si comporta male, è perché pretende che noi genitori o noi maestri o chi sia capiscano questo messaggio. Vogliono attenzione, amore e non sentirsi dire sei impuro, vai via. Se era un rabbino molto basso, era maestro di scuola. Dopo tanti anni, per strada, incontra da lontano uno dei suoi vecchi alunni. Questo alunno vede il suo maestro, cambia strada. Il maestro ci rimane male, dice: ma che strano, perché cambia strada? Va dall'altra parte per salutarlo. Ah, quanti anni che non ci vediamo, come stai, come non stai? Dice: ma perché hai cambiato strada? Noi abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Il ragazzo dice: Rabbi, io ho cambiato strada perché mi vergognavo di incontrarti. Dice: perché? Vedi, non c'ho più la kippah. Tu mi hai insegnato di mettere la kippah e quando ero bambino mettevo la kippah, poi ho preso un'altra strada, ho tolto la kippah, non sono più osservante e mi vergognavo farmi vedere davanti al mio maestro senza la kippah. Sapete cosa gli ha risposto il suo maestro? Era piccolo, ma era grande. Ha detto: io sono piccolo, io sono basso, io non vedo la tua testa, io vedo il tuo cuore, vedo l'altezza dei miei occhi. Capire le persone. Certo, c'è un problema, ma devi capire la persona. Se questo maestro diceva: ah, io ti ho insegnato e tu non hai imparato, avrebbe semplicemente peggiorato. Ma dicendo una parola così buona, io vedo il tuo cuore e non la tua testa, ha dato forza e coraggio a questa persona di andare sto cercando di abbreviare perché sono già le 10:30. Però l'ultima storia. C'era un professore, diverse volte abbiamo parlato di lui, che si chiamava Professor Velvel Green in America. Lui lavorava alla NASA. Grazie a uno dei emissari del Rebbe nella sua città, pian piano, questo Velvel Green è diventato una persona, una persona ortodossa, una persona che faceva la Torah e le Mitzvot al contrario di prima. Lui aveva sempre delle domande e le scriveva al Rebbe. E il Rebbe gli rispondeva, aveva tanta corrispondenza col Rebbe, domande e risposte, domande e risposte. Era un professore, era una persona intelligente. Una volta lui ha scritto una lettera al Rebbe dicendo che, Rebbe, con tutto rispetto per la tua posizione, per la tua figura, ti rispetto tanto e lo sai, ma non parlare di scienza e di evoluzione perché non è il tuo campo. Parla di Torah. Si vede che Rebbe, perché Rebbe parla di tutti gli argomenti del mondo, perché nella Torah c'è tutti gli argomenti. Parla di quello che è Torah. Il Rebbe, a questa lettera che gli ha mandato questo professore della NASA, gli risponde tutt'altra cosa. Ah, sono contento che hai mandato i tuoi bambini nelle vacanze estive, nel campeggio di Chabad Lubavitch, dove loro possono imparare, giocare, imparare cose nuove, hai fatto una buona cosa. E non risponde niente su quello che lui ha detto, Rebbe, non parlare di cose che non sono la tua materia. Vabbè, passano gli anni, questo professore sempre, e nel frattempo lui diventava sempre più osservante. Scrive un'altra lettera a Rebbe dicendo che ha messo i suoi figli finalmente in una scuola ebraica. Prima andavano a scuola statale, adesso vanno a scuola ebraica. Il Rebbe risponde: sono molto contento che la Torah è importante per i tuoi figli, impareranno, eccetera, eccetera. E poi, dopo anni e anni, risponde finalmente a quella famosa lettera dove lui diceva non parlare di cose che tu non sai. Non gli ha risposto subito. Dopo anni a questa lettera, risponde anche a quella a cosa che lui ha detto, spiegando il suo punto di vista su scienza e evoluzione. Una lettera molto apprezzata dal professore. E Rebbe dice: forse ti chiedi perché non ti ho risposto anni fa alla lettera, quando mi hai chiesto questa cosa, io non ti ho risposto. Adesso dopo anni ti rispondo? Perché? Dice così: non ho risposto anni fa, perché se ti avessi risposto avrei sicuramente vinto la nostra discussione, perché ti avrei risposto a modo, però avrei perso il legame con te. Avrei perso un ebreo che si stava avvicinando sempre di più alla Torah e alle Mitzvot. Oggi invece, dopo tutti questi passi da gigante che hai fatto nella tua vita e nella tua vita familiare, e i tuoi figli vanno in una scuola ebraica, eccetera, oggi sei pronto a sentire. E allora oggi ti do la risposta. Vedete? Il Rebbe poteva dare la risposta immediatamente. Il Rebbe ha fatto finta di non... non ha risposto. Magari lui pensava, ah, non ha cosa rispondere, ah, l'ho messo in difficoltà. Ma Rebbe non interessava del suo proprio onore. Voleva tenere un collegamento con una persona che si stava avvicinando. Non voleva dargli una risposta che forse l'avrebbe offeso o toccato nel suo orgoglio e avesse smesso di avere un contatto con il Rebbe. Oggi sei pronto? Oggi ti rispondo. Perciò, a volte bisogna perdere delle battaglie per vincere una guerra. Tuo figlio fa una cosa sbagliata, tuo marito, il tuo socio, il tuo amico. Non sempre devi attaccarlo e dargli la risposta giusta e fargli vedere. Calma, cerca di capire la situazione. Cerca di mantenere familiarità, contatto, umanità. E poi una goccia qua, una goccia là, una parola lì, una parola là. Pian piano potrai dare il tuo messaggio senza che sia troppo forte, senza che la persona si senta che tu lo stai attaccando. Il Cohen guardava due volte. Una volta guardava la pelle, le macchie, ma la seconda volta guardava la persona, l'umano che aveva davanti, e faceva di tutto per non escluderlo dall'accampamento, dalla famiglia ebraica. Impariamo anche noi di non subito saltare a conclusioni, di saper usare amore, tatto, gentilezza, bontà. Non sempre bisogna ammonire, non sempre bisogna riprendere le persone. Ci sono dei momenti che una persona è recettiva e dei momenti che la persona non è recettiva. In quei momenti che lui non lo è, non bisogna dire niente, perché noi causiamo soltanto l'allontanamento di questa persona e non il contrario. È lo stesso anche con noi stessi. Essere troppo duri con noi stessi può distruggere la nostra fede in noi stessi, il nostro credo in noi stessi, il nostro amore per noi. Dobbiamo avere tatto. Prima di essere osservanti, bisogna essere persone che hanno tatto e capiscono il prossimo. Possa Hashem aiutarci a tutti noi a sentire il prossimo, ad avere tatto, ad avere sensibilità per il prossimo e dimostrare immenso amore. E proprio il nostro immenso amore riuscirà a portare le altre persone ad avvicinarsi sempre di più e sempre di più. Chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione. Prepariamoci per Pesach. Se qualcuno non ha modo di fare da solo Pesach a casa, che mi contatti e vedremo di organizzare qualcosa. Auguro a tutti una buona serata e Shabbat Shalom.